Io incomincio con un duplice ringraziamento. Il primo agli organizzatori, perché veramente è indispensabile in Italia combattere questo, chiamiamolo malinteso, voluto, come credete, che equipara l'antisionismo all'antisemitismo. Lo ha fatto persino il nostro Presidente della Repubblica, mi sembra 2 anni fa, e trovo che è una cosa perniciosa, non solo perché non è vera, ma perché aumenta ancora la confusione dei termini che si usano, e su questo torno dopo. La seconda ragione per cui desidero ringraziare gli organizzatori è che mi permettono di introdurre sentite in fondo? Sì. Ecco, mi permettono di introdurre un'altra dimensione a questo dibattito sul sionismo. Una dimensione non europea, perché qua abbiamo parlato di sionismo unicamente in modo eurocentrico, ma eurocentrico fino all'esasperazione. Fino all'esasperazione. Allora, se mi permettete, io incomincio parlandovi della mia esperienza personale. Io vengo da una famiglia di origine cultuale ebraica. Vedete che evito di dire di una famiglia ebrea. Non dico di una famiglia ebrea perché eravamo tutti atei. Quindi, non avendo una religione, e considerando io l'ebraismo principalmente una religione, dico di origine cultuale ebraica, e stavamo in Egitto perché cacciati dalla Santissima Inquisizione a suo tempo. Quindi seguivamo da molto vicino tutte le faccende della Palestina. Io avevo 14 anni quando fu proclamata la creazione dello Stato di Israele, e quindi seguivo bene, ho dei ricordi molto vividi, e ricordo appunto come mio nonno, per esempio, diceva, parlando degli ebrei europei, quei poveracci che camminano rasentando i muri, cioè gente perseguitata da secoli, mentre gli ebrei che stavano in Egitto non erano per niente perseguitati. E quindi non erano sionisti, questo è il punto al quale sto arrivando. Non erano sionisti. Mio nonno era un uomo d'affari che prendeva il treno e andava in Palestina per affari, quindi, e come lui tanta altra gente naturalmente, voglio dire che per gli ebrei che stavano nei paesi arabi era difficile pensare a una terra promessa in senso fisico e materiale. Era lì. E mai avrebbero, e infatti non lo hanno fatto quando sono stati costretti a emigrare in Israele, dicevo, mai avrebbero sradicato gli ulivi per metterci gli abeti, perché questa era la loro idea della terra promessa, come facevano invece gli immigranti che venivano dall'Europa dell'Est. Ma vi dicevo, gli ebrei in Egitto, nei paesi arabi, non erano sionisti. Ma non erano sionisti perché il sionismo è un'impresa puramente europea, e come lo è stata la creazione dello Stato di Israele, come è il gruppo dirigente israeliano adesso. E qui, fra parentesi, vorrei dire che un punto sul quale sono molto d'accordo con Jeff Halper è quando dice: parliamo della politica israeliana piuttosto che del sionismo. Allora, io sono per parlare anche del sionismo naturalmente, e qualche cosa in più dirò fra un attimo, ma sono molto d'accordo invece che bisogna parlare del progetto sionista, non del sionismo in astratto. La politica israeliana cos'è? È il progetto sionista. E allora, dove è scritto? Qualcuno mi sa dire dove c'è scritto qual è il progetto sionista oggi? Non lo trovate scritto da nessuna parte. Però se leggete i giornali israeliani o anche i giornali italiani a volte, capite che cos'è il progetto sionista. Non so, per esempio, riguardavo ieri sera Haaretz online, durante la guerra del Libano, dice Haaretz, se vincono gli Hezbollah sarà la fine del progetto sionista. Allora cos'è il progetto sionista, per favore? Voglio dire che se ne parla in Israele del progetto sionista, mentre qui da noi si parla di sionismo. E allora io credo che vale la pena parlare del progetto sionista. E a questo proposito, a che punto siamo? A questo proposito ricordo un'intervista molto interessante di Tzipi Livni pubblicata sull'Internazionale. Interessante perché oggi in Europa c'è una grande tendenza a appoggiare Kadima e la Livni. In questa intervista il giornalista che si svolgeva, se non sbaglio, al cimitero di Israele, in Israele, vicino alla tomba del padre di Tzipi Livni, che come voi sapete è stato un grande criminale dell'Irgun, un grande capo criminale dell'Irgun, e il giornalista gli diceva: ma lei è d'accordo con quello che c'è scritto su questa tomba, e cioè battiamoci per la grande Israele? E lei diceva: sì, sono d'accordo, però sono passati molti anni e oggi io devo essere realista e quindi so che devo cedere qualche cosa. Già questo mi sembra che dica molto e diceva: sono soprattutto d'accordo col fatto che Israele, anche se devo cedere qualche cosa, deve essere uno Stato ebraico. Allora, io su questo voglio tornare, perché uno dei punti che caratterizzano tutta la questione medio orientale è l'ambiguità dei termini. È l'ambiguità dei termini, scusate, ma il sionismo è l'ideale della riunione del popolo ebraico sulla terra promessa. Se questo è il sionismo, bisogna dire che, come tutti i tentativi religiosi per fatti volti ad attuare alla lettera ciò che è scritto nei libri sacri, allora è un ideale fondamentalista. E io, quando gli si dice che i musulmani che vogliono applicare la Sharia sono fondamentalisti, bisogna dire anche che gli ebrei che vogliono applicare la Bibbia sono fondamentalisti, come Benedetto XVI quando parla è un fondamentalista. Questo deve essere detto chiaramente, ma non viene detto chiaramente. Allora, il popolo ebraico, ma dov'è? Qual è il popolo ebraico? Ambiguità. Vogliamo dire, se parliamo in termini mitici biblici, è perfettamente legittimo, ma bisogna dirlo. Oppure vogliamo dire che parliamo da democratici, per cui la parola popolo ha un significato politico. Allora, io so bene, perché ho cercato di capire meglio questa questione, che non esiste una definizione di popolo, però c'è una caratteristica che qualsiasi popolo deve avere, e cioè delle istituzioni politiche comuni, cosa che gli ebrei di tutto il mondo non hanno mai avuto perché erano dispersi. E mi ricordava mio nonno, l'ho controllato ed è vero, prima del congresso sionista mondiale del 1897 il termine popolo ebraico non era mai usato se non in senso biblico. Si parlava delle comunità ebraiche nel mondo, le comunità ebraiche, non il popolo ebraico. Quando uno parla in termini politici e parla di popolo, è chiaro che poi un popolo ha diritto a una terra e tutto il resto segue. Io vi dicevo che ricordo bene il 48, ricordo l'orrore degli ebrei arabi, che si consideravano non ebrei arabi, ma arabi di religione ebraica, degli arabi ebrei. Ricordo l'affare Lavon, cioè quando a un agente del Mossad gli è scoppiata in mano la bomba che stava per mettere in un cinema frequentato dagli ebrei ad Alessandria d'Egitto, tutte cose di cui non si parla. Questo, il sionismo, del sionismo crudele, ma crudele verso i palestinesi in primo luogo, è ovvio, ma crudele anche verso quelle popolazioni povere, come erano povere le popolazioni, i popoli circostanti, che non sapevano niente, non capivano quello che succedeva, non parteggiavano per Israele, per la creazione dello Stato di Israele, poi per Israele, perché non erano sionisti, stavano bene dove erano. E di tutto questo non si parla, di tutto questo non si parla. E io credo che se ne dovrebbe parlare, se mi viene in mente una canzone che cantavano gli ebrei iracheni che erano stati fatti emigrare, diciamo per forza, con la violenza, in Israele. Sapete che a Baghdad c'era una comunità ebraica fiorente, giornali, avevano dei ministri, era fiorente. Poi man mano le cose si sono fatte degradare e una parte di loro sono emigrati dall'Iraq e andati in Israele, e la canzone che cantavano diceva: peccato, peccato, che ci hanno messi su un aereo. Se fossimo partiti a dorso di mulo, saremmo ancora in viaggio. Questo ve la dice lunga, ve la dice lunga. E un ultimo punto, ma che mi sta molto a cuore, riguarda il diritto internazionale. Il danno che i governanti israeliani, appoggiati naturalmente dall'Occidente, perché da soli non sarebbero riusciti a farlo, il danno arrecato al diritto internazionale è una cosa spaventosa. Pochi sanno che Israele, lo Stato di Israele, è stato ammesso all'ONU con una condizione, l'unico Stato al mondo ammesso con una condizione è stato lo Stato di Israele, e la condizione era che lo Stato di Israele doveva impegnarsi ad attuare tutte le risoluzioni delle Nazioni Unite. Ebbene, è lo Stato che ne ha violate di più, siamo a centinaia ormai. Chi lo dice? Chi ne parla? Nessuno. E, fra l'altro, si può scaricare ancora su internet la dichiarazione di Abba Eban, con la quale si impegnava il suo Stato a rispettare, pur di essere ammesso all'ONU, tutte le risoluzioni. Allora, dicevo, il danno al diritto internazionale, per questa ragione che vi ho appena detto, cioè la violazione delle risoluzioni dell'ONU, ma anche andando più in là, il diritto al ritorno è sancito dal diritto, il ritorno dei profughi di qualsiasi paese è sancito dal diritto internazionale. Israele viola il diritto al ritorno non soltanto perché non li fa tornare, ma perché rifiuta il principio del diritto al ritorno dei palestinesi, e cioè, come dire, contesta nei fatti, annulla nei fatti un principio fondamentale del diritto internazionale, e questa è una posizione eversiva che è molto pericolosa, sapete, perché il diritto internazionale in questo caso è quello che ci fa o che ci dovrebbe far vivere in pace, aiutare a vivere in pace, sono regole condivise che vanno rispettate. Sul diritto al ritorno, io mi sono sempre chiesta perché i vari dirigenti palestinesi non hanno mai chiesto che Israele cancellasse dalla sua dichiarazione di indipendenza o legge fondamentale, credo che si chiami, il diritto di tutti gli ebrei del mondo a tornare in Israele. Rifiutano il diritto al ritorno dei palestinesi che c'erano fino a ieri, che hanno lì i loro morti, però tutti gli ebrei del mondo, anch'io che sono lì, andando lì diventano cittadini israeliani se lo vogliono. Gli ebrei in tutto il mondo credo sono una quindicina di milioni, parlando di politica israeliana, quindi di attuazione del progetto sionista, mi domando se non bisogna se nel progetto sionista non è compreso anche il richiamo, non dico dei 15 milioni, era Goldman, mi sembra, uno dei dirigenti israeliani negli anni 70, che diceva: noi saremo soddisfatti solo quando tutti gli ebrei americani, con tutti i loro soldi, immigreranno in Israele. Allora, ho finito, va bene. E ultimissime parole sono queste: un invito a riflettere sulle questioni di fondo, la natura del sionismo, l'esistenza di uno Stato ebraico, connotato come Stato ebraico, come dice Jeff, dice: ma io ci sono israeliano, dove mi metti? Io ti metto nella Repubblica di Israele, quindi Israele, frontiere del 67, meno Gerusalemme Est naturalmente ai palestinesi, e lì metto Jeff e gli israeliani che ci sono oggi, gli altri che stanno benissimo dove sono e non hanno nessuna voglia di migrare, rimangano dove sono. Grazie.